oggi per esempio faccio questa introduzione, che in più sono dei ragazzi, ragazzi che sono stati direttori o vice direttori dell'esperienza del campo missionario o comunque dei animatori più vicini, quindi c'è anche un po', tra un po' arriva anche altri due, che è mio cugino con la fidanzata, quindi
quella è per me.
Ecco.
Bene, poche cose oggi come ieri, tre quarti d'ora, poi mi fermate con la cucina. Ho ripensato ieri la missione nel gergo, la chiamata nei profeti. Ho provato a ripensare sia ieri sera che questa mattina, lui dice questa notte, ma non esageriamo. Mi interessava oggi, a livello esperienziale, con le pagine della Bibbia, vedere almeno due o tre figure di risposta positiva a una chiamata e di risposta fallita. Se diciamo ieri che nella chiamata ci sono due ambiti, il primo è sentire che qualcuno ti manda, il secondo avere un'attenzione alla compassione. Non la pietà in senso mi fai pena, sento uno scambio di pathos, di passione reciproca. La compassione non è soltanto dare qualcosa, ma è ricevere. Chi non sa avere compassione è un uomo povero, c'è metà della vita che non è stata ancora costruita. Perché sentir compassione significa mi appassiona a te. E appassionandomi a te io scopro chi sono. Chi non si appassiona a qualcosa c'ha metà delle energie non sviluppate. È come il cieco ha una sensibilità enorme, noi ci pare che siamo migliori dei ciechi. Io sono un maestro di musica, il professor Calza, grande concertista, veniva in seminario da solo col bastone bianco, cieco, faceva. E poi fermo, non è che sia piano come fanno, quindi tutto gira, rigira, le semafore erano poche prima. E col basso tic, arrivava alla stanza 292 dove c'era il terzo piano, si chiamava Trasatti. Dico, questo è taroccato per prendere quel giorno. Una cosa strana, non è che con gli esami di musica di pianoforte potevi fare il bullo, si chiamava, una cosa strana. Quando c'era vento invece non riusciva. Che il vento interrompeva le sensazioni di contatto. Per dire che noi stessi, se non avremmo nessuna necessità, fossimo ciechi, avremmo uno sviluppo del tatto che ci abbiamo in millimesima parte sviluppato. Ma pensate voi le energie positive che noi abbiamo messe in condizione come le svilupperemo. Allora la compassione sviluppa in noi un'attitudine a sentire il bene dell'altro come bene per me, e dando che ricevo e amando che mi sento amato. Mi sarà capitato qualche volta di aver avuto dei problemi, delle giornate negative, capita a tutti, giornate no, se hai avuto il coraggio di uscire, di andare a trovare un ammalato oppure una persona che ha perso un figlio, tu ti accorgi che sei guarito quando rientri. Perché hai speso la tua nullità in un ambito di dedizione. Pure nelle piccole cose, quando c'hai, a volte noi ci costruiamo dei monumenti o dei mostri, una persona a un chilometro un mostro, a 10 metri, a 50 metri un'ombra, a un metro ti guardi gli occhi, dici a una persona, ti cambia il connotato. Ma quando noi abbiamo dei mostri, se cominciamo a ragionare, come diceva Baden Powell, sul positivo che c'è, non c'è tempo da poter parlare del negativo. O ancora, quando c'hai, per dire la interazione della compassione, per capire che noi abbiamo energie e non è che stiamo sprecando tempo utilizzando energie, e stiamo valorizzando al massimo. È dando che si riceve, amando che si è amati, ma non lo fai per gusto di ricevere, perché di fatto esprimi un habitat tuo che mai altrimenti potresti conoscere. L'uomo messo in situazione scopre energie che non aveva. Faccio un esempio, una coppia che hanno un bambino, se stesse male una notte che farebbe? Allora ragiona moglie e marito, povere, il marito ci sto io, penso io, si sente male, sarebbe 40, lui comincia a ciancrosare la donna e dice subito, prendiamo la macchina e proviamo subito. Messa in condizione, sembra debole lei, chi ci crede che è debole la donna? Messa in condizione c'è una forza, una fortezza inaudita. Io ho accompagnato per tanto tempo i figli, cioè i genitori che hanno perso figli. L'immagine dell'uomo è quello forte, della donna è quello debole. Messa nella situazione di un figlio perso, la donna è un potere di garanzia che l'uomo non ha. Non c'è paragone della fortezza che c'è una donna, di compassione e di tirare avanti, anche di gestire il lutto che l'uomo. Allora attenzione, messi nelle condizioni noi abbiamo delle situazioni di capacità mai usate. E avvengono cose meravigliose, inaspettate. Allora dicevamo la compassione, cioè il duplice aspetto, sento compassione di questo popolo, mi sta a cuore questo popolo. E la compassione che senti interagisce in te. L'uomo che non sa piangere sul dolore è un uomo pericoloso. Non ha mai espresso un'energia di bene. C'è solo un bene tirernico, un bene che ti gusta e ti piace. E non è il massimo dell'umanità usufruire di un bene che ti gusta, che ti fa felice. Per natura la pianta è bella perché fa fiori e produce frutti. Per natura. Per natura una persona è bella quando è giovane, sta bene, eccetera, e produce, cioè rende ragione del suo essere. Una pianta che non produce, dice, è sterile. Una persona che non produce è malata, è sterile, nel senso affettivo, che non vuol dire poi una persona sposata può avere 10 figli nella sua mente, nella sua cultura anche affettiva. Allora non pensate che se io faccio qualcosa di buono, sono un missionario dell'amore, mi sto impoverendo. Mai questo avviene. Mai. La povertà più grossa è non intuire le capacità che uno ha già o tenerle nascoste. Ecco perché il saggio ebreo dice che la vita è come una pianta, o cresce o diventa rachitica. O diventa rachitica. E la persona rachitica che non cresce, che è abituata solo a vivere per sé, a interagire solo se domina, se comanda se, è una persona misera. Misera. Perché vive solo sfruttando gli altri. La persona invece che fa le cose, e la misura più grande qual è di uno che è maturo? È l'amore crocifisso. Cioè ti voglio bene e non me ne viene niente. È la misura più grande dell'amore. E fino a quando ognuno di noi non ha scoperto l'amore crocifisso, ti ho dato un mare di bene, non ho preso tanto, non ha scoperto davvero quello che è l'amore. San Francesco di Sales conia un detto molto strano, amico, ma quasi disturbato. San Francesco di Sales, grande missionario, poi patrono delle missioni, ma lui ha coniato un gergo che è difficile poi dimenticarlo. Chi non fa sé, il luogo, i luoghi dell'amore sono, il luogo dell'amore è il Calvario. Qui voi c'è un dispiccio per fare tutti noi. Il luogo di fama, dov'è, dove si incontrano gli innamorati? Prima parte di nascosto, la vedrà, fatemelo sapere. Tu dove
vai? Al Lido.
Al Lido?
È il mare.
Ognuno c'ha la rotonda, c'è. San Francesco di Sales, sei visto? Beh, lui è strano, si può fare. Io anche a tutti, insomma. Vabbè.
Ah no, era dietro le mura, dietro il piso, sì.
Tanto lui era le morte, no?
Viaggi ancora non lo dicono, non abbiamo dice Santa Teresa che il luogo dell'amore, il passeggio dell'amore è il Calvario, che sarà una cosa squallida, perché chi non passeggia il Calvario non sa quanto vale l'amore e quanto, fino a che punto si può amare. E chi non ha passeggiato mai sul Calvario, cioè contemplando l'amore di Cristo, non saprà mai quanto può amare e che misura di amore può avere. Questo è un po' per riprendere il colasso di ieri. Oggi vorrei portare due figure, se riesco anche tre, di missionari possibili e di missionari con le scelte fallite. Prendo una figura che voi è dominante, il giovane che se ne va via triste, il giovane ricco, un ragazzo per bene. La seconda figura, quindi un missionario in potenza, ma di fatto che non si attende. La seconda figura la prendo in Giovanni, la samaritana, una donna che strutturalmente non aveva niente da dire e niente da dare, aveva solo mercanteggiato amore. Quando Gesù gli chiede chiamami il tuo marito, lei risponde no, non c'ho marito, sto con il quinto. Eppure questa donna diventa una delle prime missionarie dopo Giovanni Battista, perché andò sì che nella sua città a raccontare uno che gli aveva aperto la vita, che non sia il Messia, e credettero per le sue parole. Poi arriva Gesù e ci basta lui. Dopo il Battista è il primo grande missionario, anche se nei Vangeli d'infanzia, ma sono scritti all'inizio ma sono redatti dopo, nei Vangeli d'infanzia si parla che sia i pastori e sia i magi andarono, adorarono, contemplarono, tornarono pieni di gioia raccontando. Ma dopo il Battista effettivamente è la samaritana, ma già in base sta scritto molto più tardi. Questa samaritana, donna che aveva niente da dire e da dare, per di più donna, a mezzogiorno al pozzo in Israele, ci va solo una donna talmente chiacchierata che non vuole incontrare nessuno. A prendere l'acqua al pozzo, all'epoca ci andava solo una donna del genere, che è andata in solitudine per non sentire le chiacchiere struggenti. Eppure lei diventa una missionaria. L'altro, un ragazzo per bene, osserva i comandamenti, che non ha mai un bacio se non giù al mare, che fa il seminario, eccetera, eccetera, un fallito. Meglio, un missionario fallito. Attende che il Signore usa gli strati di solito, e non le perle. Ricordate l'incontro di Geremia nella bottega del vasaio? Qui mi pare in qualche parte se vanno avanti i corsi a Fratterotto, non so come fanno. Si è visto il vasaio come una macchina, quelli antichi, una pedalina con la macchina che gira, dove c'è un tornio manovale che gira, e con la malta, la creta morbida, tu fai il vaso. Se non ti viene, più è morbida la creta, non anacquata, più il vaso lo puoi formare. Ebbene, dice il Signore che lui fa i vasi migliori quando la creta si fa plasmare. Quindi quando la creta diventa debole, non inutile. Però andiamo al Vangelo di Marco, capitolo 10. Siamo nella storia di una Gesù che cammina avanti coraggiosamente, va verso Gerusalemme, significa un po' la croce. E i discepoli, al capitolo 10 di Marco, versetto 10-32, sono un po' preoccupati, timorosi, non vogliono passeggiare il Calvario loro. Gli era parlato più di una volta, ma loro non si capiscono niente. Anzi, Gesù parla della sua dipartita, la morte, loro stanno passeggiando l'eredità. Chi comanderà dopo? Stanno vedendo se c'è il testamento. Altro Vangelo fa mettere la mamma, le mamme, sante donne, vedi un po' Signore, dopo di te. Questi mica chiedo tanto, uno a destra e uno a sinistra. E Gesù, voi non sapete quello che chiedete. Potete bere e passeggiare sul luogo degli innamorati. Ecco, il testo preciso di San Francesco, il luogo degli innamorati è il Calvario. Ditelo su un corso per fidanzati, la prima sera dico questi sono matti, vero? Dopo 10 incontri poi sei pure che lo possono capire. Allora i discepoli lo seguono timorosi e in piedi. Gesù annunzierà la terza volta la passione e i discepoli ancora una volta non comprendono nulla. Sognano la gloria dei primi posti. Tra di voi non deve essere così. Nell'episodio del giovane ricco troviamo alcuni luoghi, dico luoghi non nel senso di territorio, ma luoghi teologici molto molto importanti. Il primo, oh, tranquillo Danne, così allegria. Allora dicevo, dal capitolo 10 in poi tutto questo discorso sulla sequela di Gesù. I discepoli non comprendono, non vogliono andare sul luogo degli innamorati. E Gesù ha una storia d'amore con i suoi discepoli. Nell'episodio del giovane ricco, Gesù dice fissatolo, lo amò. La storia vocazionale è sempre una storia di amore. Quando dico vocazionale e missionario dico in termini ampi, come ne parlavamo ieri, a cominciare dal vecchietto di casa, la vita spesa per il tuo amico di scuola, per la tua nonna, la tua mamma, il tuo vicino, eccetera. È sempre una storia di amore. Fissatelo, lo amo. Altrimenti tutto quello che facciamo, se non è storia d'amore, è un sacrificio individuo. Una mamma che ama un figlio non passeggia con nessuno la notte a fissare il figlio. Una donna che ha la sua all'ospedale la seconda notte dice che voglio mettere una banana. È normale questo. Questo mi dice, ma mica con tutto il caso delle suore, sai? Le suore sono grandissime dopo morte. Da noi si dice il complesso della buona morte, della buona suocera al cimitero. Quando i fiori sono troppi dopo la morte, erano pochi prima, si vede che c'è un senso di colpa. Quando era nato un paese velocissimo, era il cimitero, era il problema dei problemi, i furti al cimitero. Io vi dico sempre perché l'avete fatto diventare il salotto. Cimitero è cimitero. Primo giorno di Monteranaro, no, io sono arrivato l'8 ottobre 1998, primo novembre tocca la messa, 4.000 persone ci tengono qui a Monteranaro, bisogna rispettare tre cose chi arriva lì. San Serafino da Monteranaro. Un santo grande, quasi pari a San Francesco all'epoca. Secondo, la Madonna. Terzo, i morti. Mi hanno detto, se vuoi vivere bene qui rispetto a questo, poi puoi far tutto. Allora vado al cimitero, un amico mi prende, un buon cristiano, che fa anche tante opere missionarie, se tu vuoi. Però passeggia un tappeto da 10.000 euro con un'offerta alle missioni, se mette insieme una villa miliardaria, che le storie un po' strane, devozione a Medjugorje e la vita miliardaria, vabbè. E lui mi dice, vieni, ti faccio vedere la mia villa. Ma sì, dico, che mi dice? La villa che vuol dire? Sì, la mia villa. Dice, è pari a quella di Lattanzi. Lattanzi, quando era nero, era il più ricco industriale che ci fosse. Ecco, chiuso, perché è morto il padre in punto di morte mi ha detto, però io ho fatto 15 anni, sono 30 miliardi mi pare, una via lì. Ma questi qui con 4-5 anni si risolvono tutti, vedi un po' tu. Ed è vero, lo sono subito ridicato, hanno chiuso dopo 10 anni. E lui diceva, vedi, ho fatto danno, ma più di 10 miliardi al giorno non sono riuscito mai a mangiare. Però sono malato per fare. Così mi diceva. E loro tendono a nascondere la morte, io al cortile parlo, cioè sto con tumore, ci fa caso. Falli fare. L'uomo più saggio che abbia incontrato è pieno di contraddizioni. È pieno di contraddizioni, non male, ma non vive, questo sono, lo posso dire bene, però Lo sa tutto, mi ha insegnato tante cose. Una cordiale vicinanza anche. Bisogna salire anche le scale dei potenti, con i piedi puliti, quando si esce. Con i piedi puliti, senza prendersi questo condizioni. E lui diceva, vedi, vedi la villa. Era una villa veramente. So quante centinaia di anni nel cimitero. Un uomo generoso con le missioni, con i preti, con Corrado Maria, eccetera. Per questo il completo della buona morte. Dopo morto, quando l'equilibrio sta, il culto dei morti e l'amore ai vivi non è pari, c'è qualcosa che non funziona nella società. Allora ecco, Gesù fissatelo lo amò, il giovane ricco, fissatelo lo amò. Ah, io ho preso i passi iniziali da Marco, il Vangelo è raccontato in Matteo benissimo. Il giovane ricco, fissatelo lo amò. Però questo giovane, innanzitutto intravediamo in questa chiamata è quello che vedevamo ieri. Primo, l'iniziativa di Gesù. Secondo, l'urgenza. Bisogna andare. E secondo, sta bruciando, ragazzi. E Roma discute troppo. C'è l'urgenza. Anche noi quante volte ci ragioniamo sul nulla, anche come Chiesa. Ma se ci rendessimo conto che il mondo nostro oggi vive di poco. Stavo su una parrocchia dell'interno, quindi pensavo più. E il parroco diceva lì da Don Ivan, qui c'è una frequenza buona al 17%. E quegli altri 83 dove stanno? Cioè per dire, quando dico frequenza non è tanto per dire sono dei nostri, per dire una parola di buona notizia del Signore che ama. In una vita che è abbastanza disperata, così il mal di vivere che in Africa non esiste. In Italia e in Europa è impressionante il mal di vivere, che poi esplode nelle formule più strane, il brivido della velocità, la droga ormai è diventata niente, più il vino costa meno, e il suicidio, tentato suicidio, l'ebbrezza, una sessualità non vissuta come relazione ma come uso e abuso, urgenza quasi di possedersi e non di amarsi. Il mal di vivere, l'iniziativa di Gesù, l'urgenza. Chissà se noi sentiamo l'urgenza di gli amici tuoi che fanno questi giorni, ma non perché vi devi disturbare quello che fanno, ma hanno una visione bella della vita. Nell'idea di prima, una pianta che non fa frutto, che pianta è? Un giovane che non è più contento, che giovane è, che non sbracca la nottata di positività, che giovane è? Diventa vecchio come lui, cioè, con la lavaggio di cervello di Napoleone, vero? Ma questo, l'urgenza, certo il distacco. L'amore presume sempre il distaccarsi da qualcosa. Noi abbiamo un'idea invece la voracità. Ti amo, o meglio, amo me. Quanta voracità c'è nell'amore? Ve la accorgete anche voi nelle piccole cose, mi pare. L'amore vero non è vorace. E voglio il tuo bene, e rispetto il tuo bene, e voglio che il tuo bene sia pieno. Il distacco. Ma anche un campo missionario è un campo che ti distacca da qualcosa, ti devi far capire anche l'umiliazione di avere troppo, di avere troppe sicurezze. Quasi quasi è uno schiaffo morale. Mi pare voi avete visto un filmato l'altra sera. Non so se stanotte ancora l'avete sognato, l'avete pensato. E quello fa bene. E quello lì ti fa sentire, prima di tutto, il problema di altri. Secondo, quanto la vita nostra è barocca. Voi sapete, l'arte barocca è bella, può essere pure, ma fino a rococò è ambollosa, eccetera. Però quella francescana, quella romanica, era più essenziale. Sul barocco ci metti stucchi su stucchi su stucchi. Metti, aggiungi, ma a volte vuoi coprire perché ti manca l'essenziale. Il distacco, e poi il seguire. Gesù chiama tutti, non solo i buoni, per fortuna, e non solo i cattivi, per fortuna. Il giovane ricco, ragazzo buono, chiama anche i buoni. Non basta essere buono per essere missionario. Non basta essere buono per essere una persona che fa il bene. Se c'è un'opportunità vocazionale altra, non dico più alta, altra, dice quello è un bravo ragazzo, già poteva fare. Un bravo ragazzo che dice posso fare qualcosa in più. Non ho detto di meglio. Fare il prete. In più. Non più comodo. Non più comodo. In più. Perché ho ricevuto molto, voglio ridare molto. Se noi riuscissimo a capire questo, iniziativa di Gesù, l'urgenza, il distacco e il seguire. Qui ci sono tutte le vocazioni anche spontanee. In fondo l'urgenza chi è? C'è qualcuno che ti desidera, che potrebbe ricevere il tuo amore, se arriva, se te lo fa capire. Il distacco però. Devo fare la kenosi, abbassarmi per elevare l'altro. Non tu ti abbassi a me. Tu rinunci a te. Dio chiama tutti, chiama i peccatori ma chiama anche i giusti. Il giovane chiamato, il giovane ricco, è un osservatore della legge, è uno che osserva tutti, è un buon bigotto. La messa tutte le mattine, guai a cambiare l'orario, l'inchino dovuto, le preghiere mattina e sera, la carità, fa il bene, eccetera. Eppure, ecco la sorpresa. La chiamata e la sequela di Gesù è qualcosa di più dell'essere buoni. Oh ragazzi, a volte i genitori si accontentano di ragazzi buoni. Vero? Ma che ci va a fare? Ma tanto sei bravo, già in chiesa ci vai. Non basta essere buoni nella vita. Occorre che la bontà sia attesa e sia diffusa. Non basta essere onesti, occorre tendere l'onestà per qualcuno. Non basta non fare del male. A fine giornata non dire semplice oggi che cosa ho fatto di male, ma dire come ho speso il mio albero di vita, che ne ho fatto della mia vita. Qui nasce veramente l'incubo positivo missionario. Cosa posso fare della mia vita? La mia piccola vocazione non è una vocazione travolgente, ma le scelte definitive le ho prese lavorando in albergo, i 3 mesi d'estate e soprattutto d'inverno. Nel Trentino Alto Adige. Sapete perché? Dai, poi vedi due che grandi cominci. Devi pure prendere l'orientamento 24-25 anni. Sapete perché l'ultimo salto da che cosa vengo? Pur avendo fatto il seminario da piccolo, il percorso un po' come forse molti di voi, da un giacale forse è fatto così. Ma il salto di qualità mi è venuto quando nelle noie angoscianti del dopo pranzo a fare il cameriere nel bar, quando si scia. E quel giorno la signora, ma c'ho qualche etto di più, ma oggi porterò un po' il zipito, c'è troppo sole, ma c'è la nebbia, ogni giorno c'era un malanno, io stavo lì, non è possibile. Una vita da niente. Una vita da niente. Mi ricordo una scenata a Scandalì, c'era un prete che poi fu picchiato a sangue, era un domenicano all'epoca, si distante veniva lì, e disse una parolaccia durante la predica. Una parola, era messa dei giovani degli operatori turistici alle 5 del pomeriggio. Ma la parola che voi dite continuamente. Queste due donne, che scandalo! E la parolaccia sapete qual era? Gesù non vi prega la vita. Voi mi dite. Quando, qui c'è stato Don Luca, quando ne dice in macchina, non vi frega la vita, queste pie donne di alto rango, nulla facenti, nulla tenenti, io stesso lì. Poi dentro a quel locale, soprattutto a loro dormivano la sera, eccetera, il dramma più grosso è che il vicino non dirà se l'acqua del bagno, prima c'era la gente di questo come oggi, perché dicono di l'acqua del bagno a 3 ore perché io sto dormendo. Erano i problemi psicologici forti negli anni 70 in albergo, eh? Cose serie, però ho imparato tante cose. Io dico sempre se faccio un albergo tutti i camere compagni sono lì, perché se no è un disastro. E però stando nel dopo cena in albergo, tutti al bar, quando E stando lì ti chiedevano, ma tu che fai nella vita? Facci capire. Sai, non è che ti piace a tutti dire faccio teologia, insomma. A parte il primo giorno, un anno, che fai? Ah, studio teologia. Ah, ginecologia. Allora. Ma chi è teologia? Ma così si studia un po' di cose sacre, di Dio. E tu che fai? Vuole fare prezzi. No, ma io ti ricordo. Allora gli chiedevano però, ma tu che fai nella vita? Cameriere? No, non puoi essere. Ma perché non lo so fare? No, sei bravissimo. Allora, perché c'è qualcosa che tu stai ascoltando, sentire. Cioè tu ti accorgi quando stai in rapporto con il pubblico, dove non puoi parlare più di tanto, eh? Un giorno può fare il bello, ma quando stai 15 giorni nel persone, o qualcuno sta un mese, ti studiano la mattina e la sera. Le mostre, le parole, se mandi in quel paese, il bus, eccetera. E io ho capito che forse c'era un desiderio più grande. E è stato lo scatto finale. E io ho capito che c'era un medico, non ginecologo, che poteva far nascere un po' di vita. E allora faccio il ginecologo. Faccio una cosa, non scrivere cosa dico. Cioè davvero parlare, quante opportunità noi a volte se ci mettiamo in ascolto, se ci mettiamo in attenzione. Ecco il giovane ricco, la sequela è qualcosa di più dell'essere semplicemente buoni, è sentire un grido, è sperimentare sequela, quindi missione, che la vita tua può essere spesa per altro. Ma pur facendo le stesse cose che stai facendo, può essere pure che andrai ai seminari, può essere, vai al centro vocazionale qualche tempo, non è importante. Cioè, è importante che tu possa rispondere bene a quest'albero tuo di vita, dire un albero che fa frutto. Poi se tu ti metti in questa disponibilità, di opportunità, te ne nascono quando ne vuoi. Della tua professione puoi fare una missione. Della professione. Perché si può fare un mestiere per professione, si può fare un mestiere per missione. Nella scuola pubblica una volta si parlava anche della missione degli insegnanti, oggi non si può dire più perché non è più una parola laica, ma ditemi voi se non c'è una differenza tra quello che sbarca il lunario perché il 26 c'è lo stipendio e quello che lavorando con un ragazzo pensa anche alla sua qualità di vita e se lo porta anche in famiglia. Non si può più dire la scuola pubblica missione, non c'erano i missionari, era gli anni 80 si diceva. Ma se ti metti nel campo educativo non puoi non essere che missionario. Non è fare un profilato di ferro, una finestra di legno, una scarpa. È una professione che implica missione. Anche il giusto ha un distacco da fare, il giovane ricco. Un distacco per la fraternità. La perplessità che parla dentro al cuore vostro. Di fronte alla proposta cristiana, il discepolo, il catecumeno a cui si rivolge Marco in particolare, si sbarrisce, è pauroso, è sfiduciato. È sfiduciato. Chi me lo fa fare? Un interrogativo. Se lascio tutto, cosa avrò? Se lascio tutto, cosa avrò? È Gesù che dice il centuplo e la vita eterna. Noi pensiamo subito alla vita eterna. Il centuplo significa la pienezza del vivere, la contentezza, quella che noi chiamiamo felicità. Bisogno di pienezza. Gesù non offre dubbi. La strada della missione non è una strada di morte, ma di vita. Ma il giovane non amava la vita, amava le sicurezze. Aveva messo l'albero e non voleva farlo crescere. L'altra immagine che vi do oggi sulla missione è quella della Samaritana. Vado veloce, 38 minuti, così sono i tempi. Una donna pericolosa, molto chiacchierata, non aveva stima di sé, non va a prendere l'acqua nel pomeriggio al mattino presto, dove c'è gente. Non ha stima di sé e si sente non stimata. Per caso. Ma il per caso di Dio è un per caso molto interessato. Gesù passava di lì. Dice ai discepoli, andate un po' via, voi a far filo, che fa quest'uomo? Andate a far spesa voi. Quando ne vedo quando tornano, la giovane lì a parlare con lei, dice, ma qui che succede? non c'era poi fame, Gesù, gli importava niente. Una donna chiacchierata comincia un dialogo prima di tutto a ribasso: dammi da bere, donna, tu chiedi da bere a me, tu ti abbassi a me, il datore della vita che chiede vita. Oh, è così davvero? Dio si fa così, il padrone della vita si fa figlio. Ma questo è il miracolo di Natale, non la pecorella che allatta l'agnellino col marchingegno elettronico. Il Signore della vita chiede venia. E poi nella Trisima, poi nel tappeto, oh, il Padre Eterno si inginocchia a te, ti dice, mi dai una mano, ho bisogno di te. Io posso raccontarmi Dio solo se tu mi dai una mano. Dio non ha parola se non gliela dai tu. Non ha l'espressione familiare se non fai tu. Se Dio ha amore, come lo racconto? Con un prete che è singolo, no? Con la storia familiare. Se Dio è paternità, con che lo esprimi? Con una paternità viva, effettiva. Se Dio è l'accompagnatore, il pasto, il bonus, con che lo esprime? Con un prete che fa, si prende cura del suo gregge, si gioca la vita per il suo gregge, non profitta del suo gregge, non fa denaro con il suo gregge, ma si spende con il suo gregge, vive e gioisce con il suo gregge. Allora il Signore si mette io, e dico, mi dai una mano, se no Dio diventa muto. Dio non ha storie miracolose continuamente, sono eccezioni. E le danze che si attende mai per imporre la fede. Ebbene, Gesù si mette a fare il bisognoso, è il viandante che chiede aiuto. E quella donna snobba un po', tu sei un giudeo, chiedi aiuto a me. E poi cominciano il dialogo sulla fede. Quella donna, misera, non ha cancellato il desiderio di Dio. Gesù gli dice, se tu conoscessi chi è che ti parla, eccetera. E lei comincia a sgattaiolare, poi il capitolo 4 di Giovanni lo potete anche meditare nei particolari, che è una sorgente di teologia. E allora dice, ma qui qualcuno dice che Dio sta sì con me, qualcuno che sta a Gerusalemme. E lei dove ha trovato il suo Dio? Quante volte vi chiede, ma i preti sono così, ma quell'altro fa così, ma il Padre, ma tu ti giochi con te stesso. Ma quello che va a messa, che sta davanti, mettiti davanti tu, non ti dico scrivere. Prima anche se hanno i vuoti, se ti disturba dove sta davanti a te, mettiti davanti tu. E risolvi il problema. Quante volte noi davanti a una proposta, di fronte alla proposta esistenziale, troviamo l'altro. Ma il prete fa così. E se si perde lui, ci perdiamo tutti e due. Quale padre, se il figlio si droga, gli dice fanno tutti così, andiamo a comprare droga, lo lega con la catena perché crede che sia male. Se è male, non lo fare tu, non cercare delle scappatoie. Ma il mio amico che mi ha cresciuto, che ha visto un po' nella vita, diventerà discepolo come te. Si cambiano i ruoli, una volta diventi educatore, una volta diventi ricercato. Io ho conosciuto ragazzi che hanno pianto per i genitori che li snobbavano nei campi scuola. Sono davanti a me una ragazzina che purtroppo poi è andata, si è messa con una ragazza, quindi, ma una ragazza bravissima, era un maschiaccio quando era piccolo. Ma brava, fa il lavoro, c'è qualche difetto nella vita. E lei, mi ricordo, erano sotto le feste queste, in un campo di azione cattolica. Venne il padre a dire, figlia, ma non ti vergogni, ma una figlia che sta nei giorni di festa natalizia a perdere tempo alla educatrice con i preti, ma non ti vergogni. E lei, Nadia, piange. Nadia diceva, guarda che tu dei genitori prima di tutto li rispetti e vedrai che loro presto o tardi avranno bisogno di te, lavora per loro. Invece quella tua figlia sgattaiolava, poi ho fatto un macello con la tua figlia, ma poi dicevo, oh, questa figlia me l'è cresciuta bene. Dico, ma ti ricordi quella volta che eri venuta a riprenderla e l'hai insultata che l'hai venuta con te, eccetera. Sì, però sai, e questa figlia era convertita di noi. Anche se c'ha delle problematiche affettive, veramente, vive con una ragazza, per capirci bene. Ha riconosciuto la sua difficoltà, forse anche i campi educativi sbagliati, ma c'è una generosità di cuore, vive con gli handicappati, fa il campo estivo, volere volare con i ragazzi che con grandi difficoltà li togliono le famiglie, per dire il male non sta mai invecchiato tutto l'uno e il bene tutto l'altro. Lei non ha mai enfatizzato la sua figlia, non me ne ha mai parlato pubblicamente, ma lo sa che lo so. Ebbene, quante volte noi sgattaioli, cioè veramente prendiamo le scorciatoie per non entrare nel problema del vivere. Quando certi problemi devo chiamare il ternone, mi manca qualcosa di profondo. Cerco qualcosa di una sede che ho, una sede che nessuno me la può pagare. E Gesù sta al gioco, proparla di un servizio di spirito e verità, e poi vede che non attacca tanto e dice, ma fa una domanda strana, mi vai a chiamare tuo marito? E che vuoi? Che tra partire la sorgente della tua vita, io faccio analisi superficiali, l'ho studiata molto, perché ho fatto un corso di teologia su questo qui, un trimestre, partendo dalla teologia, il tema della grazia. Insegnavo anche un po' di ecclesiologia, teologia fondamentale, quindi la scienza religiosa, e poi la poca roba, non so, bravo, non so. Gesù mi ha fatto una domanda strana. Vammi a chiamare tuo marito. Ma che ti importa il mio marito? E lei ci sta al gioco, che si accorge che Gesù ha scavato la sua vita. Gli ha detto, mi fai capire il tuo posto di che è pieno. Io ci ho avuto 5 di mariti già. Ah, ho capito. Cioè Gesù gli dice, dimmi, cosa ti manca nella vita? Ti manca l'amore. E l'amore veniva dall'altro. Non sappiamo come torna gli discepoli, poi la scena va subito a Sichem, la donna corre su, impazzita, ma chi gli dà retta a questa donna? Una prostituta pubblica. Ma l'altra gente c'era fuori, gli rubava persino i mariti, insomma, no? Ma che? Eppure, siamo 2000 anni fa, eh? Lei comincia a ragionare una missionaria con la sua miseria. O a volte è la miseria che ti fa essere trasparente. Che non porti le tue capacità, ma porti la storia dell'incontro. Porti la storia. Questa donna arriva, sì, che mi dice, ho incontrato uno che mi ha detto la vita, cioè mi ha detto che cosa mi mancava. Non era un marito che mi risolveva la vita, mi mancava qualcosa di più. Ha incontrato davvero la salvezza, che non sia lui il Messia che noi aspettiamo. E dice il Vangelo Giovanni, credessero per lei. Poi Gesù andò anche a Sichem, dissero, adesso preghiamo per lui. E lei si mette da parte come battista. Ecco la storia missionaria vera. Allora il Signore non ha paura delle tue miserie, non ha paura delle tue ferite, non ha paura dei tuoi mariti, cioè delle tue storie d'amore ambigue, delle sanazioni, delle coperture d'amore. Però ti dice, la missione nasce quando ti senti amato. E se ti scopri amato, poi saprai esprimere quello che ti pare a te e avrai energie infinite. Sarebbe interessante anche la figura di Zaccheo, ma lì proprio siamo nell'evidenza, lì non è vanno a chiamare il suo marito, lì c'era un altro amante ancora più naturale, che era il denaro. E Zaccheo dirà, da uomo pieno di sé, ma anche lui si era arrampicato sull'albero non della felicità, sull'albero spogliato, come Adamo ed Eva, della gioia senza Dio, della gioia fino a se stessa, e Gesù mi incontra. Vengo a casa tua. E chi ti conosce? Vengo a casa tua. Io entro nel tuo desiderio di vita, che non è abitare una casa. Io voglio venire, è una storia d'amore. Il cercatore si trova cercato, colui che voleva vedere è visto. Colui che era basso, dice Sant'Agostino, di statura, si innalza. L'albero è frondoso. È come la foglia di figo di Adamo ed Eva. Perché ti nascondi? Un uomo potente che si nasconde. Amato da nessuno, temuto, ricco e malvisto. Gesù gli dice, vengo a casa tua, cioè vengo a portarti amore. Non sappiamo cosa sia successo, una storia d'amore. Dopo la partita di Gesù, la salvezza è andata a casa mia. Si è fidanzato? Ha fatto più soldi? Ma avanza tutto. Il rubato lo restituisco 4 volte, il di più lo do ai poveri. Non ha cambiato mestiere, presumo. Ma ha cambiato amore. La storia nostra di giovani missionari credo che sia una storia di amore. E se siamo, se ci incontriamo con l'amore, poco la vita, riusciamo a far bene molte cose, ma molte di più di quelle che sembrano. Allora ecco, un uomo buono che non sa spendersi, perché non basta essere buoni, spesso si è buoni di natura per buona educazione, bisogna sentirsi amati. Dio non ti ama perché sei buono, ma ti ama in modo che diventi amabile. Ecco perché un'esperienza di caposcuola, e concludo, è un'esperienza di incontro tra di noi, autostima e eterostima, incontro con il Signore della vita, e poi il Signore ci apre delle finestre. Credo che le storie di voi che avete lavorato nell'ufficio missionario, che siete partiti o partirete, sono storie di amore e non altro. Anche Raul Florent era andato in Africa, poi c'era andato alle partite di calcio. Io sono amico mio, mi ha chiamato ieri, che gli ha perso il figlio e ha andato alla pazzarella, ha fatto i farmari, eccetera. Tornato si è ubriacato. Ha imprecato la vita, ha distrutto la vita, ha fatto morire di pena la moglie, eccetera. Non ha trovato l'amore. Nel momento in cui ha trovato un briciolo di fede, persino, ma gliel'ha fatto trovare, sai che cosa, un tumore. Un tumore ha fatto trovare la fede. Un uomo gonfio di sé, sgonfiato, bucato nell'orgoglio. Un figlio che era il suo Dio, la voglia di farlo pagare a Dio. Prima anno morte figlio andava a fare un safari. La moglie non sapeva che fargli per trattenerla nella vita. Era un problema a fare un safari, se non che lì incontrò la compassione. Chi sono quelli che fuggono, chiedeva lì al capo. Oh, le prese, dicevano, sono... ma chi sono? Le prese, cioè dire, sono uomini fuori di anni 50. Si incuriosiva questo, le prese, lebrose. E perché fuggivano? Non potevano vedere la civiltà. Si incuriosì, gli cambiò il cuore, sentì compassione e scoprì che aveva delle energie inusitate, di amore, e ha girato il mondo per l'eternità, proprio per tutta la sua vita, si è coinvolto. Ma era una storia d'amore, non di vaccino per la lepra, storia d'amore, che la lepra si guarisce con il precedente superato e con la generosità. Io vi auguro, devo andare via adesso che poi gioco in ballato la vita per i giorni, vi auguro di scavare, di non essere troppo buoni, di non sentirsi troppo buoni, di sentirsi normali, però di sentire che il Signore della vita, che c'è lo scavatore, sa scavare dentro, ti dica che ti manca? Mi dice mai ai genitori che c'hai? Mi è capitato mai, che c'hai? Da noi si dice, qui si dice, cos'hai? Mi pare che c'hai il dialetto, cos'hai? Che c'hai da noi? Dice, che ti succede? Io vedo Veronica mia, la nipotina, che sai a niente? Anche voi capite così? Niente. Ma che sai? Successo? Niente. Si chiude in camera, nel bagno, eccetera. Quante volte i genitori hanno detto che sai? Tu dici, ma un ragazzo che non mi ha parlato giusto, ce l'ho preso in una faccia a distinguere. Oppure nella vita sono stato mio. Il conto che sai? O meglio, che ti riempie la vita? Cos'è che non riesci a scavare ancora? E tu dici la luna scorta, lascia che perde, niente, cioè tutto. Oggi il Signore ci dice che c'hai? Cos'hai? Fratello, cos'hai? Sento cos'hai con anche a Rossano, sì, tutto co. E il Signore oggi ti ha detto che cos'hai? Che ti succede? Non dire niente. Perché nella giovinezza niente non è possibile, c'è un cuore che batte.
un'adolescenza che è un'esplosione, come una pianta di fico che esplode a primavera, pare che non vive. C'hai una giovinezza, un corpo, un'esplosione, voglia di amare, di essere amata, a tutte le età, di rispetto. Bene, attento. Il Signore non ti toglie, ti moltiplica. Il Signore non sa fare la sottrazione. È ignorante in matematica, sa fare solo la moltiplicazione. È un ignorante in matematica sottrattiva. Nella sua calcolatrice non c'è mai felicità facendo bene, ma facendo più, moltiplicando. E allora cosciai, e te dice ancora, ma quante energie puoi avere? E quante domeniche inutili, o quante pomeriggi tristi, o serate con me potrebbero essere guarite facendo qualcosa di utile per qualcuno. E basta aprire gli occhi e trovi a cominciare dai tuoi. Fai bene a tutti, c'è la tua chiesa, a cominciare da quelli di casa tua. Allora vedrete un mondo nostro. Credo che qui nasca. Poi, frequentando cose cattive come il circolo missionario, vi può venire anche la voglia di fare di più e di innamorarvi dell'Africa, dell'India o del Sud America, che è una malattia terribile, una dolce malattia. Come non ce l'ha mai?
Magari questo è un po' banale.
No, perché è banale?
Prima non ho capito, prima dico una ragazza, detto, si comporta bene, però sa che adesso sta con una ragazza. Ma io non capisco, perché tanto l'omosessualità a volte può essere anche una cosa psicologica.
Ah, si è fermato lì, mica tanto.
A volte può essere anche una cosa psicologica, no? Quindi non può essere un aspetto, quello è un aspetto negativo, però molte volte è una cosa scientifica, anche lei, da come l'ha detto, che da piccolo era un maschiaccio, vuol dire che è una cosa scientifica, lei non lo fa, non lo sa. Quindi,
ma te non l'ho giudicata,
Lo so, lo so.
E non lo giudico.
No, lei l'ha visto come un aspetto negativo.
No.
Ha detto, fa tante cose buone, però ha questo problema.
Poteva avviare questa storia in maniera diversa, superando il maschiaccio da te. Ma no, solo detto, non mi confesso, non c'è problema. Tu ci prometti che ti piace ai ragazzi, quindi anche troppo, detto. No, no, è vero che sono. Non metto in giudizio su questo, anche perché noi siamo per aiutare a chiarire le situazioni e non a umiliare. Accetto l'osservazione. Se ho dato l'idea di una negatività fosse, a volte bisogna avere anche su certi temi, dove come si comincia certe ragnatele, mi ricordo il mio professore di teologia morale, un grande. Spiegava il peccato con una storia molto semplice. Pera di ragno, voi sapete che il ragno fa il paletto, almeno scientificamente, non so se è vero, il palo centrale. Poi costruisce la sua rete, per acchiappare mosche. Va bene? E un ragno molto superbo faceva velocità, faceva gara con gli altri, io faccio due di te, io mangio, mi ingrasso, eccetera. Se non che poi con la banchina prese le mosche e tanto il territorio vale per tutti, lui che fede adesso? Io farò prima, mi infitta questo palo che per fare più in fretta ce la parte, lo taglio il palo, la tira è caduta e il ragno è diventato vittima di cena. A volte certe storie nostre erranti nascono da principi superficiali. A volte certe storie familiari che vanno alla deriva nascono con un gioco. Con un gioco, si invita a mangiare la pizza. Il mio professore Morali ci diceva, il peccato grande comincia sempre con altri soldati, io sono capace di, io so gestire. Su questo caso qui non metto lingua perché non voglio giudicare. Anche sull'omosessualità, oppure se mi viene a Martiri, ci sono un tema molto vasto e molto psicologico. Chiedevo prima alla nostra ragazza se in Africa c'è questo problema. Pedofilia, omosessualità, eccetera, poca, quasi niente, perché noi abbiamo un io inquinato, che significa una personalità che è stata inquinata anche i progressi, sia psicologici che razionali. Cioè a volte la natura non contaminata, dove non c'è un'intelligenza delle cose, è natura ancora,
ci dice com'era la natura all'inizio. Nel mondo animale è difficile che un animale butti via il figlio. Nel mondo umano c'è un inquinato e la volta più triste che avrei mai voluto assolvere è stato in un periodo natalizio. Una ragazza che poteva avere sposata, poteva avere figli che voleva, stava bene, eccetera, aveva deciso con le amiche, era una professoressa di lettere, che doveva andare una serie di 15 giorni, non so dove, era incinta e io non potevo interrompere questa serie. L'aborto più terribile che abbia mai ascoltato nella mia vita. Avevi piatti a schiaffi sopra, sotto, ma assistiti anche accompagnati nel dopo, a volte anche prima, poi non ce l'ho fatta. Io mi fermo all'uscio, però per dire che io ho inquinato, io ho gli amici, devo andare a fare le ferie lì, tu immagini, di fronte alla vita, decidere che una ferie vale la vita. E il bambino più bellato che abbia mai vissuto, ma con una porta quasi tentato, è stato un bimbo, un fratello, ecco sono tre. Ma poi sono cresciuti bene, il dramma che ha vissuto il fratello, mio padre mi ha già visto l'eredità per due, tocca di spartire tutto. Quel bimbo, il primo battesimo che ho fatto a posto del figlio dal diacono, la prima parola che ho sentito a questo fratello maggiore, mio padre aveva già diviso tutto, tocca di spartire tutto per il terzo. Adesso lo festeggiano, per dire i discorsi nostri, lì è inquinato. Lì è inquinato da una ferie, qui è inquinato da una divisione, quell'altro perché non ce la faccio a mantenerli. Io mi ricordo il quarto figlio a casa mia, Renato, più piccolo, quello che mi ha dato i due nipoti eterni della mia vita, tutti gli altri uguali. Quando mia madre era incinta di quello, mia zia diceva, ma come faranno già, se passate così, io mi ricordo la nascita di mio fratello come un lutto. Fino a quando non l'ho visto, proprio lo spaparazzato come un rolere di vita, e dentro, e so 60 anni ormai, mi ricordo ancora un io inquinato da un pregiudizio. E questo può succedere in tante storie della vita nostra. Io non giudico questo, però l'Africa non c'è questo problema. Che non sia un inquinamento, che non sia una figura maschile che sia ormai scomparsa in Italia. Dove stanno questi padri? Nella scuola primaria quanti uomini ci avete voi? Tu fai la scuola materna. Quanti uomini ci stanno in primaria? Nessuno. Lei ha turbato quando ho finito da vedere, quando fece i primi corsi di psicologia, professore dell'università della Sapienza, la sua matrimonio eccetera, mi ha colpito, ma ero giovanissimo, non ero prete, primario il titolare della Sapienza di psicologia diceva 0-3 anni i ragazzini hanno l'informativa all'80%, io non so, dico adesso gli anni 70, l'80% di informazioni affettive, relazionali, eccetera, ci stanno 0-3 anni. Voi immaginate un bambino lasciato davanti alla TV a vedere una scena d'amore, anche dolce. Il bambino degli anni 50 vedeva un gallo che saltava sulla gallina e diceva, oh, mamma, gli morde! Faceva il rapporto. Oggi il bambino dice che questo, se lo vedeva come violenza. Lo vedeva come... Oggi un bambino che intravede questa cosa, non vede una violenza. Gli anni 70 noi avemmo sulla città bene di Roma, il quartiere Parioli ci fu un delitto atroce. Ragazze... E venute dalla periferia, una era anche di Ripatranzone, venute dalla periferia a fare le donne di servizio, cioè belle ragazze, e ragazze la civiltà bene, le caricavano, le portavano in villa, si ligiavano e l'hanno ucciso quella volta. Se non che quella macchina ha fatto tempo a portarle via, una l'ha sentita pregnare e ci fu tutta un'inchiesta all'epoca, chi sono, cosa fanno, perché lo fanno, i figli, quelli che fanno questa violenza qui.
E mi ricordo negli studi all'epoca si diceva, purtroppo per i ragazzi che hanno capito soltanto, hanno avuto una personalità inquinata dalla prepotenza. Volere e potere, posso quello che voglio, non fai scuola, ti compri il titolo di studio, non fa niente, ti mangia in banca, adesso non più perché fatica, eccetera, eccetera, e quello mi ha inquinato. Ragazzi che potevano conquistare tutte le ragazze più belle del mondo, volevano invece possederle. Ci fu uno studio nel proprio giornale del giorno. Una di queste è morta di tumore poco tempo, mi è tornata in mente, che era di Padronzone, vicino a noi, io sono sempre detto. E lui fu un po' scarcerato, si dice che era morto, vero, non vero, la tomba in Spagna, forse ricordate 4-5 mesi fa questa storia. Cioè a volte noi abbiamo nella vita un io inquinato, il mondo della natura e forse le civiltà che noi chiamiamo primitive ci danno una visione molto più pulita di quella che abbiamo. Un po' d'Africa ti farebbe bene a noi, un po' d'Africa ti farebbe bene e un po' di tribù primitive per esempio ci farebbero molto bene. La sessualità degli Yanomami nel nord-est del Brasile, dove vivono nudi e andare vestito significa provocazione, non è una sessualità becera e non è una sessualità spavalda, è molto riservata. Noi ce l'abbiamo, noi i civili ce l'abbiamo molto spavalda. Le nostre veline ci spogliano per vendere i calendari, ce ne stanno tanti mi pare, vero? Qualcuno li comprerà. Avete comprato voi i calendari di quale seminario ce l'avete?
Li prendiamo direttamente.
No,
prendiamo quelli del centro missionario. No,
allora, attenzione, questa è la risposta, perché pone una domanda seria di totale rispetto, però attenzione, forse su tanti problemi nostri, su tanti problemi nostri, ci sono delle problematiche. So che Monsignor Creccia, avendo detto questo su un convegno di anche la cura Ferre, ha avuto delle minacce mafiose ultimamente. Per dire attento ti facciamo la bella. Anche se l'ONU attualmente sta chiedendo al centro di Monsignor Creccia, che è vescovo nostro qui, nella zona nostra, sta chiedendo, siccome c'è ormai il commercio degli organi, eccetera, India, Cina sono popoli infiniti dove il numero dei, non si conta, sta chiedendo l'ONU a questa organizzazione della Santa Sede, pagando l'ONU, di fare i convegni sulla bioetica. Per dire, se lo chiede un'organizzazione mondiale che ha tutto l'interesse nello di questo, significa che siamo arrivati forse alla bottiglia che va di fuori. Alla bottiglia che va di fuori. Questi giorni c'è stato l'arresto di quegli francesi che dicevano andare in Africa per portare i bambini e liberarli dalla miseria. Io ho l'impressione che li portavano a qualche altro commercio, organi e dintorni. Però ecco, per dire, l'io inquinato è un tema molto grosso di etica. Noi abbiamo delle relazioni molto inquinate, molto inquinate. Molto molto, bisognerebbe fare un po' d'Africa e un po' di tribù primitive per capire anche un'etica molto molto più all'origine, non inquinata da egoismi, da mercati e da fenomeni. Poi dopo c'è anche la malattia, secondo me. Però lui mi pone una domanda seria, conosco per alcune situazioni di lettere, di conoscevo la violenza maschile che sta nella prostituzione maschile, non c'è paragone di quelle povere donne che non accettano le donne, non c'è paragone. C'è tutto un mercato del sesso al maschile e dove ragazzi timidi, poco relazionali vanno a finire e gli costa una situazione infinita che non lo sappiamo la gente che esce fuori anche dall'omosessualità dominata, quanta storia fanno, se vi è capitato forse qualche prete, ci è capitato qualche volta lì, se ti accorgi di situazioni. Noi da noi ci avevamo lì a Recanati Lola, dire vai a Lola significa invertato per me. Troppo c'è anche molte prete di Lola, che non è una donna, però è una
per dire come. Però la domanda di rispetto l'accetto, eh? La mia aria la rispetto molto. Però forse c'è anche la castità nella difficoltà, no? Io non so voglia, non voglio essere portato da impuro, quindi mi pare non so caro, non so niente, più faccia. C'è anche un tema della castità, di gestire serenamente con me. Proprio sconvolgente. Ma questa è una parentesi, però è una domanda intelligente, come è lui. Bene. Vediamo se ci potete lavorare, partire dalla compassione, poi arrivare. Non basta essere buoni, scoprire l'amore per poter dare amore. E Signore, fare cose belle con gli stracci. D'altra parte, nella regola benedettina si dice che una buona la suora, non so se sia la balletta, deve essere strizzata come uno straccio da bagno per imparare l'obbedienza, ma l'obbedienza che è la virtuosa, cioè lasciarsi fare da Dio. Spero che lo facciano loro in maniera autonoma, non che la balista lo comandi, perché dopo diventa pericoloso. Bene, non giocare di qualcosa tu di serio, io sono. Ma per me è normale.
Ecco, grazie. Anche di questo male, ci dici, di riportare tutto nel senso che abbiamo ascoltato, poi magari non sapere che cosa
facciamo. Va bene. Io vado a trovare la vecchietta, ecco, malata, ferita da 55 anni, per vero? Sta scoperta da il telefono, quindi non si può tradire. Tu la conosci, no?
No,
se devo
adesso.
Fate bene, poi ti vediamo, la vita è corta, mica. È bene, cioè corta di niente. Corta di istante, no? Bene. Mi hai ripermesso di fare un po' di vita parrocchiale, in campo scuola, per bene. Ci risentiamo. Fate buon anno, potete, anno buono. Che è diverso, se lo vediate, fate un nome dell'anno alternativo, tu e ora che stai con la moglie da solo, alternativo che fai, bene, ti giochi la segna stampa, che la dai, Luca, che è il giorno, ti saluto, anche se